No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
I just want to thank you on behalf of three generations of women in my family. My grandmother, my mother, and me. I thought it was the sweetest thing anyone had ever said to me.
Allora, buonasera e benvenuti a Radio 3, più esattamente a Hollywood Party. È mercoledì 17 giugno, sono le 19.05, io sono Valentina Lodovini, accanto a me c'è Enrico Magrelli e poi stasera abbiamo uno dei nostri registi più preziosi che ieri sera ha vinto così un Globo d'Oro come miglior film, che è Mario Martone.
Buonasera. Benvenuto.
Ciao Mario, benvenuto, buonasera, bentornato.
Questa... E complimenti per il Globo, tra gli altri premi, direi quello più nuovo, più recente, il Globo d'Oro. Miglior film, Il Giovane Favoloso. Ci tengo a sottolineare.
No, infatti, con Mario Martone, preparatevi, finita la trasmissione, passeranno pochi minuti, ci sarà in podcast la puntata che stiamo fabbricando in questo momento, perché siamo certi, non sarà né merito non volermene di Valentina, né tantomeno mio, ma grazie a Mario sarà una puntata da collezione. Con Mario Martone parleremo soprattutto, ma non solo, ma soprattutto di un film molto importante che ci riporta alla fine del Novecento, 1998, Teatro di Guerra, che esce in una versione restaurata, una versione bellissima, fiammeggiante da un punto di vista visivo, edito dalla Lucky Red. Ci sono 45 minuti di extra curati da Fabio Ferzetti e Danila Marinaro, in cui sono delle cose davvero preziose, ma le scopriremo pian piano. Noi siamo su tutti i social network, seguiteci naturalmente, altrimenti veniamo a casa e vi tiriamo le orecchie. Siamo su Facebook, diventate nostri fan, perché naturalmente ci fa piacere, ma a parte questo, perché così avete tutte le foto degli ospiti, gli aggiornamenti su quello che faremo nelle prossime puntate, i podcast, il link della diretta, il cinema, la radio. Domenica abbiamo fatto, è andato in onda come eravamo, il quiz. In questi giorni la cattivissima Valentina siamo 2-0, ha vinto Hollywood Party, voi non siete riusciti a mettere.
Oggi è semplice,
oggi è davvero semplice. Su Twitter ci trovate attraverso l'account ufficiale di Radio 3 Tweet. Al telefono credo che ci sia già la nostra Miriam Mauti, che è in quella di Taormina. Abbiamo sentito una voce riconoscibile, direi. Miriam, come stai? Bene?
Bene, tutto a posto, grazie.
La voce era di Cary Grant, chi era?
Di Richard Gere, che rispondeva così con un po' di ironia e di autoironia all'ennesima richiesta da parte del pubblico. Il momento in cui stamattina, dopo una masterclass che ha fatto, il momento in cui si sono aperte le domande possibili del pubblico, ovviamente sono cominciate quelle su che cosa fai stasera, un bacio, un abbraccio, e lui ha risposto con quella frase che abbiamo utilizzato per la sigla, dicendo che ormai la cosa più dolce che gli si possa dire è che è l'uomo ideale di tre generazioni, di figlie, madri e anche di nonne. Quindi, insomma,
Miriam, una cosa, ma qualcuno ha proposto di essere sposata? Perché io farei un piccolo decreto legge, per cui questo tipo di esternazioni affettuose, allegre, ormai sono diventate un po' noiose, posso permettermi di dirlo?
Io personalmente sono 20 anni che mi annoio a queste cose qui, però che bisogna fare, non è che puoi, no?
Uno può annunciare dicendo è sposato, non vuole uscire con nessuno, cioè facciamo domande magari più insensate, però potremmo non fare quello. Tu ci hai mandato, credo, un frammento dell'incontro che hai fatto.
Sì, dell'incontro, perché oggi qui, in occasione di questo incontro con Gere, che questa sera verrà premiato sul palco del Teatro Antico, ha voluto portare con sé la proiezione di Time Out of Mind, il film che ha prodotto e che però non ha ancora una distribuzione italiana, malgrado io la prima volta lo abbia visto ormai più di un anno fa al Festival di Toronto, poi è stato presentato credo anche al Festival di Roma ad ottobre dello scorso anno. È il film nel quale Richard Gere di fatto si nasconde per le strade di New York, diciamo così, nel senso che si veste e interpreta un homeless, e e per le strade di New York lui è stato assolutamente invisibile, ha detto, anche se il film è praticamente girato con una telecamera nascosta e quindi poteva esserci in agguato il riconoscimento e appunto la rovina di tutto quanto. Invece praticamente non si sono mai accorti di lui, non l'hanno mai riconosciuto come Richard Gere, e su questa sua invisibilità gli ho chiesto qualcosa, possiamo ascoltare forse.
Lo ascoltiamo subito, certo.
Well, you know, I use invisible because it's
ho usato la parola invisibile
say,
perché era più semplice, però è stata un'esperienza un po' diversa. Parlerei di buco nero. Perché non è solo che le persone non ti vedono, ma che deliberatamente ti ignorano. Ti guardano, ma non ti vedono. Quella che vedono è la loro paura di vedere nell'altro il proprio fallimento, la propria miseria, la paura di sprofondare in un incubo oscuro. Ma è una proiezione della loro mente. La mia esperienza personale come uomo, oltre che come attore, è stata profonda tanto quanto quella del personaggio che interpretavo. Normalmente accade intorno a me quello che avrei visto anche stamattina, che tutti vogliono sapere quel che dico, scattarsi foto con me, eccetera. Io sono la stessa persona, anche con il costume addosso, con i capelli un po' diversi forse, ma ero lo stesso, stavo in piedi in un angolo e nessuno voleva ascoltarmi. Ed è quello che accade nel mondo, tutto è relativo, no? Le persone cercano di trovare un contatto con la superficie delle cose e delle persone, ma la superficie è totalmente inaffidabile. Eppure non sembriamo accorgercene e trattiamo la superficie delle cose come se fosse la verità e dovremmo smetterla.
The surface of things is totally unreliable, but we don't know that. We don't behave that way. We take the surface of things to be the truth, and we have to stop that. Have to stop.
Questo appunto Richard Gere. Miriam, noi ti salutiamo, ti ringraziamo molto, abbiamo sentito che hai la tosse, fai tardi. Stasera vai a cena con Richard Gere, in realtà è questo che ti infastidiva.
Stasera vedo un film al Teatro Antico, ho visto ieri sera anche un film al Teatro Antico. Si vedono anche dei film, un festival del
cinema. No, bisogna vedere dei film oltre che vedere dei personaggi. Grazie Miriam, ci sentiamo domani allora?
Sì, ciao.
Ciao,
a
ciao.
Domani, ciao.
Allora, il nostro... No, in realtà Maria Paola dice, ma Valentina non è capace di fare i quiz. No, li fa benissimo, tanto che voi non riuscite a indovinare. 800-050-333.
Questo film è girato in bianco e nero.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate. Odio l'estate.
Allora, Bruno Martino, estate, odio l'estate, la colonna sonora è stata scelta da Valentina Lodovini e in realtà non ci piace l'estate, ma questo è un dettaglio davvero
irrilevante.
Ma amiamo
questa canzone molto, però.
E poi appunto qualcuno scrive, io non sono connesso, che dicevo, i social network, e mi ha preso la lettera dicendo veniamo a tirarvi le orecchie, c'è un telefonino, però nessuno di noi ce l'ha acceso, giuro, il telefono di Mario è di là e quindi... Boh, vabbè, forse è passato e quindi voleva capire se domani mattina andare a tirargli le orecchie.
Va bene, ok.
Allora, ascoltiamo subito, così cerchiamo di risolvere questa interferenza. Entriamo subito negli extra di questo film così importante che rivisto ora ha conservato la sua attualità. Non sono passati quasi 20 anni. Dagli extra di Teatro di Guerra, il film di Mario Martone.
Mario, io col teatro siamo cresciuti in quel teatro nuovo, anzi la sala dove poi sono state girate le scene che riguardano le prove dei sette a Tebe è una sala che abbiamo realizzato noi, quasi con le nostre mani, la che si chiama Sala Assoli, che ancora esiste oggi, dove ancora si fa teatro e dove è ancora un posto dove i giovani... sia drammaturghi che attori, hanno un'opportunità di far vedere quello che sanno fare. Quindi quel luogo che si vede in questo film è un luogo ancora vivo, tra mille difficoltà, ma è, come dire, vero, autentico. Ma poi subivamo degli scippi, delle rapine, veniva rubato tutto. Cioè io non ricordo che noi facevamo una colletta per comprarci un Revox, ce lo rubarono insieme ai contanti, pezzi di scenografia, eccetera. Andammo da... il Lanzetta vero che stava ai quartieri spagnoli e disse vabbè vi faccio avere tutto tranne i contanti scordatevi e quindi riavemmo indietro. Quindi Mario ha raccontato in questo film, perciò dico è un film aperto all'imprevisto, anche non solo per la modalità con cui ha articolato il linguaggio ma anche da un punto di vista romanzesco, ha inserito ciò che di imprevisto è accaduto nella nostra vita e l'ha fatto diventare tessuto drammaturgico.
Dunque, questa voce l'avete riconosciuta, è quella di Tony Servillo, che è uno che compagine d'attori che ci sono, no? Che c'è in questo film.
È un bel cast.
E questo è uno poi dei temi, magari lo affronteremo dopo. Ricomincia l'interferenza, nessuno, forse c'è qualcuno che si aggira intorno al nostro studio che sta telefonando, quindi vi chiediamo scusa. Teatro di Guerra... diamo degli elementi, Mario, proprio perché poi appunto
sì,
sono finiti quasi 20 anni fa.
Sì, appunto, intanto sono molto contento e grato alla Lucky Red che ha deciso di pubblicare questo DVD tanti anni dopo, diciamo, no? Quindi, però è stata una scelta bella, non esisteva un DVD e tante volte in giro mi ho trovato così tanti spettatori che insomma mi chiedevano ma come si fa per vedere Teatro di Guerra, che è un film molto particolare, un film che è stato girato in Super 16 con delle modalità speciali, un pezzo unico, diciamo così. E nasce nel 95 ero a Avignone per ero a fare uno spettacolo in teatro al Festival d'Avignone e vedevo tutte le compagnie teatrali francesi che erano molto attive nel rapporto con quello che stava accadendo a Sarajevo, insomma c'era l'assedio, erano gli anni della guerra, il momento più cruento e vedevo appunto questo ponte culturale, ecco, cioè come dire, aiutiamo Sarajevo è stata sempre una città di cultura, una città di culture poi, no? Cioè una città simbolo dell'integrazione non solo tra come dire, etnie diverse ma tra culture diverse che hanno sempre convissuto con tante, ma insomma sostanzialmente per tanto tempo in armonia e questo è così, quindi insomma l'assedio di Sarajevo era, insomma, è come se ci fosse stata assediata Firenze, no? Non so come spiegare, cioè una città ecco che era incredibile che si trovasse in quella situazione. Mi sono reso conto che in Italia avevamo una parte molto attiva da un punto di vista per esempio della solidarietà. L'Italia è stato un paese che ha dato tanto, in tanti sono partiti volontari, eppure la percezione di quella guerra era così lontana. Chiunque, diciamo, all'età per poter ricordare quegli anni, ricorderà come era difficile riuscire anche a capire, no, come prende. Se uno pensa alle guerre che hanno formato generazioni intere, no, cioè, la guerra di Spagna, la guerra del Vietnam, tutti conoscevano le mappe dell'Indocina, cioè erano guerre su cui si formavano le coscienze. Invece arrivava questa guerra a fine Novecento, in quella Sarajevo dove appunto il Novecento era cominciato tragicamente, a cominciare a scavare un buco, no? E questo buco era un buco legato a tante cose. Per esempio, era un film, era una guerra molto vista in televisione, di cui c'erano tante immagini, ma più immagini c'era e meno si capiva. Quindi era una delle prime guerre in cui la comunicazione visiva cominciava a diventare un'arma anche. Cominciava a diventare uno strumento, cioè, come dire, una guerra postmoderna, cioè cominciava, e da allora in avanti abbiamo avuto e siamo, diciamo, in situazioni dove appunto la comunicazione, la rappresentazione, no, giocano partite tremende, insomma, nell'assunzione, perché poi da lì in avanti purtroppo questa guerra diffusa è andata avanti e va avanti sempre più terribilmente, ma sempre mantenendo questa specie di capillarità, questa liquidità, no, per così dire, che impedisce di prendere poi delle posizioni. E insomma c'era qualche cosa di... pensai di fare un film non girandolo a Sarajevo, ma di fare un film su di noi, cioè di immaginare la cosa per me più privata, più importante, quella che era la mia vita, cioè la mia compagnia di teatro, appunto gli attori, Andrea Renzi, Anna Bonaiuto, Iaia Forte, Roberto De Francesco, Marco Baliani, Tony Servillo e più tantissimi altri, e come dire il teatro dove avevamo sempre lavorato, il quartiere dove avevamo la nostra città, noi, cioè messi in gioco in un rapporto appunto di rappresentazione e come dire, immaginando una compagnia di teatro che voleva andare a Sarajevo appunto a portare uno spettacolo. Questo all'inizio volevo lavorare con uno scrittore bosniaco giovane, Milenko Jergovic, bravissimo, il quale mi disse hai ragione a non voler mostrare Sarajevo, Sarajevo ormai è una cartolina. Una frase che ancora mi fa venire i brividi.
Sì, quando, una frase lacerante.
Perché no? Era, diciamo, una situazione, e però appunto dove c'era tutto, insomma, ecco, cioè qualche cosa precipitava, e anche si capiva che i concetti di rappresentazione, di immagine, per chi fa cinema l'immagine è tutto, cioè capire noi che cosa facciamo quando creiamo un'immagine, non è solo un fatto estetico, cioè c'è una ragione, c'è qualcosa, no? C'è qualcosa che vibra, che dà senso a un'immagine. E allora appunto questo tempo che si apriva, insomma, in cui in realtà l'immagine è così compromessa, no, con le menzogne, con la strumentalizzazione, no? Se si pensa, si potrebbe, insomma, potrei parlare a lungo, diciamo, di tanti campi in cui proprio oggi, diciamo, vengono come dire, strumentalizzate, piegate, ecco, le ragioni di diverse situazioni, focolai di guerra e così via, e utilizzate in una maniera in cui la propaganda è molto forte.
È fortissimo. Sì, è vogliamo rientrare proprio nei materiali di teatro di guerra, fra film ed extra del film.
Martedì 30 luglio. Sarajevo ci appare coi suoi grattacieli sotto un cielo grigio. Sono le 17. I segni dei bombardamenti sono impressionanti. Si viene accolti da quello che è rimasto del palazzo dove aveva la sua sede Oslo Bodenje, il giornale che i redattori hanno continuato a far uscire durante la guerra lavorando nei sotterranei. Case incendiate, fori dappertutto.
Una situazione di dopoguerra che noi avevamo visto al cinema,
sì.
Avevamo letto nei libri. E Sarajevo ovviamente, come dire, noi lì andavamo con uno scopo preciso, cioè trovare l'attore che avrebbe interpretato il direttore di un teatro di Sarajevo, che era quello che ospitava poi il nostro spettacolo. E sarebbe
Yasmin.
Esatto. Il suggerimento è di Miljenko Jergovic per il nome, un nome musulmano, eccetera. E quindi abbiamo incontrato i teatranti di Sarajevo, quelli che avevano mantenuto i teatri aperti durante la guerra. È chiaro che ci guardavano, insomma, ma questi cosa vogliono? Ma questi cosa sanno? Ma questi due cosa hanno capito?
Allora, usciamo per un attimo dagli extra. La voce, l'ultima voce che abbiamo sentito è quella di Andrea Renzi, uno degli interpreti del teatro di guerra, secondo indizio 800 050 333.
In questo film la costumista, che è anche scenografa, è molto 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 eccentrica, bizzarra proprio. Allora, questo era My Type, Sam Motel. Ora una scena invece del film. Ho ascoltato materiali degli extra di Teatro di Guerra, il film di Mario Martone, che è uscito, lo ricordiamo, in DVD, versione restaurata, c'è anche in Blu-ray, consiglio il Blu-ray naturalmente, da distribuito e realizzato dalla Lucky Red.
Capito, lì non c'è corrente elettrica, nei teatri o si attaccano un generatore o usano le candele. Vedi questo disegno di Riccardo?
Ma che è questo, un lampadario?
Ogni foro di questo ci si può mettere una lampada d'olio.
Però pensa che bella se le accendessimo tutte.
No, è bellissimo. Però soprattutto io sto pensando di usare il generatore, metterlo proprio in scena, capito, che faccia rumore.
No, ma sai come dobbiamo portare le battute?
Lo so, vabbè, dobbiamo provare e capire un po'.
Io lo vedo questo fragore, questo frastuono, com'è?
Io lo vedo questo frastuono, fragore di innumerevoli lanci. Ma sai, come è molto.
Però mi piace un sacco vedere il suono.
Bellissimo.
Senti Leo, ma tu pensi di metterlo in scena così il testo integralmente?
Sì, cioè credo che dobbiamo mettere in scena la tragedia di Esch, insomma, questo è poi.
Che cazzo capiscono lì?
Vabbè,
in italiano il testo integrale di Eschilo.
Vabbè, perché quando vai a Parigi a vedere Peter Brook mica capisci il francese, però...
Ma che c'azzecca, tu sei uno che fa il teatro, lo conosci, se vai a vedere Peter Brook è per un'altra ragione, ma pensa ad andare
lì, questo è un falso
con questa
problema.
Gente che sta nelle condizioni in cui sta, con la guerra e tutto, vai lì, gli porti il testo di Eschilo in italiano integrale.
Non c'è
integrale.
Soltanto il testo, non è che
però
stiamo lavorando
perché
soltanto...
Perché non cerchiamo di lavorare ancora in maniera ancora più forte sui gesti, sulle azioni, in una maniera che... Non trascuriamo il testo, lo utilizziamo, ma
noi abbiamo bisogno,
ma
noi abbiamo bisogno prima di tutto noi di riconoscerci nel testo di Eschilo, perché sennò che cosa andiamo a fare lì?
Sì,
cioè noi ci possiamo rapportare.
No, lo so, lo capisco.
No, è la nostra esperienza.
Ma non pensi a loro?
No, è proprio perché penso a loro, dico questo. Perché noi, cioè il rapporto che noi abbiamo con quel pubblico è attraverso la nostra esperienza. Se è fasulla la nostra esperienza, noi non abbiamo nessun
rapporto.
Ma questo
è naturale,
il
naturale.
Testo è un'azione.
Però io dico la maniera in cui la vai a portare, la nostra esperienza e la nostra sensibilità rispetto a questa esperienza. Secondo te riusciamo ad arrivare a loro realmente?
Intanto è una vicenda molto conosciuta. Poi Yasmin preparerà dei fogli da dare al pubblico, insomma, non è che non sanno di che cosa si parla.
Ma conosciuta da chi, Leo? Conosciuta da chi?
Vabbè, insomma, stiamo parlando delle sette
strutture.
Che sono le strutture? Cioè, voglio dire, stiamo parlando di 7 contro 9, stiamo andando in un teatro. Cioè, questi hanno tenuto i teatri aperti, cioè, sono spettatori...
Sì, stiamo andando in un teatro dove c'è una condizione lì alterata, non puoi pensare alla condizione nostra. Non sai tu che vai a fare.
Noi non possiamo neanche pensare alla condizione loro, però, perché noi non la conosciamo.
Allora,
possiamo pensare
là,
solo attraverso
per
Eschilo.
Per compiacere te e il tuo...
Ma che per compiacere me? Ma stai scherzando?
No, perché se tu non consideri loro in qualche maniera, non consideri che senso proprio perché fare uno spettacolo a Sarajevo.
No, non ci siamo capiti, è proprio perché li sto considerando.
Noi la nostra coscienza a posto, tranquilli, ce ne andiamo a fare lo spettacolo a Sarajevo e facciamo la grande azione eroica di andare là. Ma cazzo, ma non pensi a questi qua che stanno lì, che stanno inguaiati, che hanno fatto salire una condizione che
non ci siamo capiti, questa è una cosa che dobbiamo spiegare bene.
Allora, come avete capito da questa scena di teatro di guerra, prima Mario Martone parlava di Napoli, di Sarajevo, ma c'era anche Tebe, c'era Tebe della letteratura classica e antica. Sono arrivati un paio di messaggi, mi fa piacere condividere con Mario Martone, ma anche con chi ci ascolta, anche se li ho stampati sul nostro sito, per cui c'è Rosario da Firenze che dice: dal matematico in poi non posso che farti i complimenti, quindi secondo Rosario ogni passo è quello giusto, mentre Elena scrive: teatro di guerra è uno dei film che ho amato di più nella mia vita, quindi una dichiarazione impegnativa. Martone e Teatri Uniti mi hanno dato emozioni e pensieri intensi. Grazie. Questo è un film, credo, che Valentina ti colpisca molto.
Sì, è un film che io ho amato tantissimo, rivedendolo ancora di più, anche per l'attualità, no? Che ha, dicevamo appunto prima, anche mentre insomma eravamo fuori onda. No, lo amai già, insomma, quando l'ho visto, quando è uscito. Sì, naturalmente, perché parla anche dell'attore e secondo me mette in scena l'animo proprio dell'attore in una maniera molto speciale, molto vera. Infatti, da un lato poi anche poi ci sono tante cose da dire relative al film, ma anche tecnicamente io mi chiedevo, siccome è un teatro di guerra ufficiale, ma è un teatro anche di guerra privato in qualche modo, no? Dei vari protagonisti diversi, no? C'è chi ha paura, c'è chi non ha coraggio, c'è chi è più egocentrico, c'è chi lavora da solo, chi insieme agli altri, insomma ci sono tantissime cose, però mi chiedevo quanto c'era la messa in scena o quanto era veramente una sorta di diario, quindi la realtà rubata e basta, perché questo sembra, no? Almeno per me, che magari faccio le prove a teatro e tutto, sembra proprio Mario Martone ha rubato la realtà, che è una cosa bellissima. La messa in scena, se invece c'è la messa in scena strutturata, io penso che è ancora più bello, cioè un valore aggiunto. E poi ho tantissime altre domande, mi chiedo anche perché Sette contro Tebe di Eschilo e al Teatro Stabile la Bisbetica domata di Shakespeare, perché non so... non so se dietro c'è qualcosa, mi chiedo se c'è l'influenza di Truffaut, di Godard, perché c'è il film nel film in qualche modo, cioè io potrei andare avanti tanto.
Adesso hai messo insieme due domande semplici,
molto semplici, ne potrei fare anche altre. Comunque grazie, perché è un bellissimo film, a me viene da dire sempre grazie da spettatrice, quindi.
Oh, Valentina, grazie. il film allora, I Sette contro Tebe, perché è la storia di un assedio e di una guerra fratricida, cioè Eteocle e Polinice si uccideranno a vicenda e Polinice assedia la città, quindi come dire, c'è qualche cosa di chiaro proprio nella struttura della tragedia. E ricordo anche un bel libro di Gianfranco Bettini in cui si raccontava di una lettura dei Sette contro Tebe in un teatro con le candele a Sarajevo, insomma, ecco, era una tragedia giusta da questo punto di vista. E la Bisbetica domata invece è, come dire, un lascito, un dono che fece Fabrizia Ramondino a questo film, perché in un primo momento doveva scriverlo anche lei, poi dopo non partecipò più alla scrittura, ma l'idea, appunto, quando si parlava di personaggio di Franco Turco, cioè il personaggio magnifico che interpreta Tony Servillo,
direttore
di un teatro stabile immaginario, perché allora a Napoli non c'era un teatro stabile, quindi era la città giusta dove poterlo inventare, immaginarlo, ecco. E appunto, e quindi nel rapporto col personaggio che interpreta Anna Bonaiuto, che è questa attrice, diciamo così, lontana dalle dinamiche di gruppo che invece la compagnia, sì, che lavora nei quartieri spagnoli mette in atto, insomma, ecco, sono una delle tante contraddizioni, cioè il film è tutto nelle contraddizioni, non ci sono, come dire, non ci sono buoni e cattivi, cioè non c'è, come dire, è chiaro che ci sono due parti, che c'è, come dire, certo, il cuore che batte, mio naturalmente per chi si mette insieme e in qualche modo cerca una strada, anche se fallirà, perché quel cercare la strada è comunque l'azione. Il risultato è, come dire, è sempre, come dire, fai quel che devi, accada quel che può, no? Cioè, e credo che sia una massima a cui doversi sempre attenere. Però detto questo, poi le contraddizioni sono in ogni essere umano, no? Cioè, anche Leo, il regista, appunto interpretato da Andrea Renzi, a un certo punto cede ad accordi che questo che il direttore del teatro stabile propone. Perché? Per portare avanti la cosa, per vanità, e quando accadrà un colpo di scena, chiamiamolo così, nel film, per chi non l'ha visto forse non lo dobbiamo
raccontare. No, non lo diciamo, esatto.
E perché a un certo punto questa cosa viene taciuta e così via. Però adesso dico due cose invece per rispondere a Valentina e sugli attori, su come il film è stato fatto, cosa che ne fa, dicevo prima, un pezzo unico. Mm-mm. Cioè, da regista di teatro mi sono detto, mettiamo in scena i sette contro Tebbe, mettiamo veramente in scena i sette contro Tebbe.
Infatti.
Quindi abbiamo messo in scena, abbiamo fatto le prove, Renaud Personas, che era l'operatore con cui lavoro sempre, era lì con la macchina da presa 16, super 16, in un angolo, a vista, quindi gli attori sapevano di essere filmati, ma naturalmente tu poi provi, lavori, sì, tu sei un'attrice, lo sai,
ti dimentichi,
no? Cioè, quindi non c'è più. E diciamo nelle tante settimane di prove sono stati filmati, avevamo un codice, diciamo, io e Renaud, quindi io gli davo quando girare, quando fermare, verso chi indirizzarsi, però ecco, era una specie di codice segreto,
anche un bellissimo lavoro, no? Di montaggio,
sì,
ricordiamo,
infatti,
anche perché
Davide Donatello di Jacopo Quadri,
esatto, perché c'è anche un bellissimo lavoro di montaggio,
sì,
proprio,
sì. E quindi allora il film, quindi vennero fuori queste prove e a quel punto io presi le prove e diciamo scrissi la sceneggiatura inserendo i pezzi di prove all'interno, cioè quindi la sceneggiatura era fatta quando abbiamo cominciato a girare con parti di carta e parti di celluloide, perché c'era, quindi, e naturalmente tutto si fondeva, quindi abbiamo girato anche la parte, diciamo, narrativa, insomma, di finzione in Super 16, fotografia di Pasquale Mari, bellissima, che diciamo appunto
ha curato anche il restauro,
e quindi diciamo il film è allo stesso tempo un documentario e un film. Ci sono tante parti, prima la scena che si sentiva, il litigio, no? Tra Andrea Renzi e Iaia Forte, è una scena improvvisata. Certo, improvvisata in che senso? C'erano due macchine da presa, insomma, quindi voglio dire, gli attori avevano alle spalle un così lungo percorso, cioè siamo stati a Sarajevo con Andrea, siamo tornati, abbiamo fatto prima le prove in teatro, Iaia ha partecipato prima alle prove e poi se ne è allontanata, proprio esattamente come avrebbe dovuto fare il suo personaggio, quindi tutte le esperienze sono state vissute e quindi l'improvvisazione era, come dire, il frutto di un lungo lavoro. E così tante cose in
come dovrebbe
film.
Sempre essere, posso permettermi di dirlo, dovrebbe
ma non
sempre
so,
essere
il
così.
Lavoro, certo, è quello, come dire, la cosa più bella del nostro mestiere, no? Cioè il farsi, no? Come dice Elio Germano a proposito del giovane, dice sempre, diciamo, non avrei voluto mai smettere di studiare,
esatto.
No? Di prepararmi a fare il film, poi a un certo punto l'abbiamo dovuto fare, ma per tutti noi chiaramente il prepararlo, il sognarlo, studiare, immergersi,
cercarlo
è chiaramente, cioè il cinema e a Hollywood Party queste cose per fortuna si possono dire con ascoltatori, cioè è qualcosa che non comincia nel momento del primo shock, cioè comincia nel momento in cui è un viaggio, è qualcosa che per tanto tempo si muove all'interno delle persone che faranno questo film e che come dire, lo si sogna per tanto tempo, ma quel sogno è già il film, ecco, e questo gli attori lo sanno bene, perché chiaramente sono, come sono loro, poi la materia del sogno che andrà sullo schermo.
Allora, scopriamo insieme altri momenti intorno, dentro Teatro di Guerra.
Ci imbattiamo a un certo punto nella porta laterale di un grande edificio. Non capiamo immediatamente di che si tratta, l'interno è tutto distrutto, non siamo sicuri che si possa entrare. Ci facciamo strada tra le macerie e l'edificio sventrato ci appare davanti agli occhi come una rovina archeologica. È la grande biblioteca incendiata. L'abbiamo vista decine di volte in fotografie e in televisione e al suo interno due ragazzi parlano guardandola come se fosse il Partenone. Anche noi, del resto, tiriamo fuori le macchine fotografiche. L'edificio non è recintato, si offre nudo alla visita. Penso a quanto mi aveva emozionato il racconto di Milenko sulla distruzione della biblioteca, alle sue dolorose meditazioni sui libri diventati cenere, ma la strana sensazione che provo in questo luogo è che qui i libri ci siano stati in un'epoca remota. Forse questo accade perché i mass media rubano l'anima alle persone e alle cose e le restituiscono allo sguardo sotto forma di simulacro.
Allora, è il momento del terzo indizio, 800 050 333.
In questo film c'è un gruppo di attori che prova a mettere in scena l'Amleto.
Allora, anche questo, chi segue in webcam la nostra puntata vede appunto molto seri Mario Martone, me medesimo, Valentina che ascolta gli OK Go con questo The Writings on the Wall, si agita molto di più. Sono arrivati tre messaggi che voglio leggerti, Mario. Maddalena che dice: Mario, sei un mito, proprio così, secco. Antonio, ho sempre ritenuto Rasoi la più difficile, la più affascinante messa in scena teatrale in un film. E poi c'è Duccio che invece, dalla clip che ha sentito tre o quattro minuti fa, ho sentito: mi sembra un teatro di guerra, ma anche una guerra sul teatro. Mi piace perché esprime il mondo di oggi. E Duccio, credo che tu abbia ragione quando dicevamo dell'attualità di questo film. Grazie Franco, fai complimenti a tutta la trasmissione e a noi.
Io ho altre domande, per cui ti prego, blocco immediatamente.
Ma devi, comunque, devi.
No, perché poi mi vengono in mente, si parla di Sarajevo, si cita Sarajevo, però si è a Napoli. Quanto questo è stata una scelta, diciamo, fatta a tavolino in qualche modo, no? Perché allora, Napoli è anche territorio, diciamo, violento anche, si racconta anche questo, no? Anche qualcosa, ci sono delle scene un po'...
Ho sempre detto che in realtà è Napoli perché io e noi siamo napoletani, e quindi chiaramente era Napoli perché era il nostro luogo, quindi questo è, diciamo, l'origine. Poi, detto questo, è chiaro che Napoli è una città speciale da molti punti di vista, anche dal punto di vista appunto della guerra, che comunque a Napoli esiste, la guerra di Camorra. Infatti è stato un film anche che... diciamo, si colloca in un momento particolare anche dal punto di vista proprio della storia a Napoli. Sono proprio gli anni in cui guerre di Camorra cominciano a muoversi in maniera anche lì più capillare, e dopo poi si arriverà a tutto quello che poi ovviamente Gomorra eccetera, insomma, racconteranno, insomma, è un momento spartiacque, diciamo così. Noi allora lo vivevamo nella dimensione di questo quartiere dove c'è il Teatro Nuovo a Napoli, e c'era questa sala dove provavamo sempre, ed era una zona naturalmente controllata da un boss di quartiere, e noi abbiamo, come dire, anche lì raccontato. Tante volte mi hanno chiesto come siete riusciti a girare sui quartieri spagnoli, con le persone sui quartieri spagnoli, e lì appunto dico sempre: è un film che per farlo ci sono voluti 20 anni, nel senso che ci sono voluti tutti gli anni in cui abbiamo lavorato lì, e quindi chiaramente il rapporto che avevamo con queste persone, che quindi si sono fidate di me, di noi, con cui c'era un rapporto, cioè anche questa convivenza, ecco, tra persone di teatro, tra un teatro, e questi teatri che sono stati a Napoli, il Teatro Nuovo e la Galleria Toledo, sono due teatri sui quartieri spagnoli, che credo che hanno avuto veramente una funzione straordinaria, che chiaramente sono degli, cioè, nel senso che c'è il teatro, quindi i catalizzatori,
anche, no?
La gente va, le persone, gli spettatori vanno, quindi anche lì contraddizioni continue, ma contraddizioni chiaramente vitali, ecco. E quindi, insomma, nel film ci sono queste tre città: Napoli, Sarajevo e Tebe.
Tebe
sì, rappresentata, esatto, nella tragedia in scena, e Napoli che guarda Sarajevo, cioè comunque due città, come dire, cioè l'Italia e la ex Jugoslavia separate da un piccolo pezzo di mare che è l'Adriatico, cioè comunque, come dire, siamo vicini. No? è così, l'ultima immagine del film, non l'ultima, l'ultima in cui si vedono i nostri eroi, diciamo, prima della scena invece,
esatto,
della compagnia, eccetera, eccetera. C'è questa terrazza dove ci sono tutte queste cupole che avevo scelto proprio perché chiaramente mi ricordavano le cupole di Sarajevo.
A proposito di Sarajevo, negli extra avrete modo di vedere proprio delle immagini, della sorta di sopralluoghi, non necessariamente del film, che come avete sentito Mario Martone poi ha scelto di non girare da subito a Sarajevo.
Però avevo fatto queste
che tu
riprese,
hai girato,
di cui pensa mi ero proprio dimenticato. Quindi lavorando con Fabio Fezzetti, che è stato bravissimo a comporre, e con Danila Marinaro, insomma, preziosissima, senza la quale questo DVD non esisterebbe, insomma, a un certo punto insomma mi sono ricordato che esisteva questo materiale.
Guardateli, quindi... perché sono delle immagini, a me poi non abbiamo tempo per commentarlo, appunto, trovate, cercate Teatro di Guerra, il DVD, c'è delle immagini dei ragazzini che hanno giocato a tennis che camminano in mezzo a delle tombe a un certo punto, no?
Sì,
sono delle lapide ed è un'immagine straziante. C'è un vincitore o una vincitrice, prego.
Come
Valentina.
Sono felice, pronto?
Buonasera, sono Mariangela.
Ciao Mariangela.
Sono vincitrice. Ciao.
Ci dici il titolo del film?
Allora, il titolo del film è Nel bel mezzo di un gelido inverno.
Brava, di Kenneth Branagh, evviva!
Bravissima, bravissima.
Brava.
Allora, ti salutiamo, pensiamo... Prego.
D'accordo. No, volevo semplicemente dire, a parte vi seguo, insomma, con
questo ci fa piacere.
L'ho indovinato esclusivamente perché il mio compagno ha interpretato uno dei ruoli a teatro.
Beh, c'è sempre un motivo, c'è sempre un motivo. Salutaci anche il tuo compagno, naturalmente. Vi salutano Francesca Levi, Madre Agnishi, Gina Collaudo, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Mario Martone. Grazie Mario.
Grazie.
T'aspettiamo per la conduzione.
Grazie per la bellissima puntata.
Abbiamo avuto la voce di Richard Ghir, Miriam Mauti da Taormina, Valentina Lodovini, Enrico Magrelli. Sono qui, vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi. Vi ricordo fino a domani l'appuntamento è Che fare la vita, un viaggio di Alessandra Cutolo dentro il mondo della prostituzione. Passate una buona serata, state bene.
Teatro di Guerra, a domani, ciao.